la Spagna, Parigi, Los Angeles. Passo quindi la parola ad Javi Toret, che parla della Spagna, parlerà in spagnolo e cercheremo di fare una traduzione simultanea con Ibai, che si presta volentieri per questo.
Prima scusarmi per non avere l'atrevimento di parlare italiano nell'intervento, perché iba a essere una cosa abbastanza ridicola, e le pido un po' di aiuto a un amico che mi fa la traduzione, va bene? E la presentazione la faccio io in italiano e anche la esplicazione dell'intervento, e dopo cominciamo con la traduzione. Bueno, yo laboro su un proyecto que se llama Indimedia Stretto, que es un Indimedia più vicino a la experiencia de lo que puede ser aquí Melting Pot o Global, ¿no? Que labora tra las due sponde di l'Europa, anche dell'Africa, y lavoriamo sulla questione di l'emigrazione e anche sul lavoro. E anche lavoro su tutto il percorso della Mayday e nel sud della Spagna, in Sportelli, sulla precarietà ai migranti. E la cosa che volevo parlare, perché la cosa che mi hanno domandato, era parlare su due questioni. Per un lato la questione della gestione del confine negli ultimi anni in questo governo singolare, che è il governo Zapatero, che è molto strano e anomalo, che c'è una peculiarità in questa gestione del confine, e allo stesso tempo trattare di parlare su alcuni problemi che ci abbiamo di fronte nei percorsi di movimenti, no? E facciamo un po' di traduzione, sì, un momento vedo che non mi serve la traduzione, parlo. Ma, bueno, quiero comenzar con tres imágenes que yo creo que reflejan muy bien la historia del último año y medio en España, en el sur de Europa, que son... La primera es las inmensas colas para la regularización extraordinaria que puso el gobierno Zapatero en marzo. La segunda es el proceso autoorganizativo que llevó al asalto a las vallas en Ceuta y Melilla. Y la tercera imagen es, no sé si la habéis visto por televisión, la llegada de los cayucos, ¿no? De estas nuevas embarcaciones que están llegando a toda la zona de Canarias, ¿no? Que es de alguna manera el resultado del desplazamiento de la frontera.
Allora, cominceremo parlando di tre immagini che resumiscono abbastanza bene quello che è successo durante l'ultimo anno e mezzo al sud dell'Europa, la Spagna. Quelle tre immagini sarebbe la prima, la cola, cioè tutta la gente aspettando davanti agli sportelli ufficiali durante il processo di regolarizzazione straordinario che è stato l'anno scorso. La seconda immagine sarebbe quella che rappresenta il processo di organizzazione per saltare il muro che divide Ceuta e Melilla e il Marocco. E la terza sarebbe l'arrivo durante gli ultimi mesi dei cayucos, che sono quelle barche un po' precarie che fanno il percorso da Mauritania a Senegal fino a Canarias.
Questa prima parte che si appoggia in queste tre immagini tratta di spiegare il recorrido y la política de gestión de la movilidad migrante por el gobierno Zapatero, y parte de la premisa que yo creo que es muy interesante pensar cómo la construcción europea, aparte de la construcción por arriba del tratado constitucional, está legislando y produciendo tanto jurisprudencia como práctica de governance en torno a las emergencias que se están dando en la frontera.
Quindi queste tre immagini esprimono il percorso dal governo Zapatero rispetto della mobilità migranti. E questo dimostra anche che la costruzione dell'Europa dall'alto sta producendo sia giurisprudenza che siano leggi e norme, e attraverso la governance e attraverso la eccezionalità verso i migranti, in confronto con i migranti.
Comincio sulla ultima processo di regolarizzazione che si è fatto che si è fatto l'anno scorso, che è un processo di regolarizzazione straordinario che ha fatto il governo Zapatero per trattare di mettere in campo un sacco di lavoro migranti per uscire, no, per sacare la realtà, no, il lavoro invisibile, per sollevare il lavoro nero di una parte degli immigranti in Stato spagnolo, no? Il governo Zapatero ha fatto un tipo di politica che è molto vinculata alla rivendicazione di tutti dei movimenti degli ultimi anni in materia di minoranza, con tutta questa legge di matrimonio omosessuale, anche di la ritirata delle truppe, diverse rivendicazioni sociali, ma possiamo dire che il suo governo si basa su un vuoto, no? Su un vuoto, la sua politica intorno a quello che possiamo chiamare il welfare, no? Le norme principali della sua politica in quanto la questione dei confini e la questione del lavoro è la stessa che di un governo neoliberale, no? Ma credo che è molto importante sapere che le regole che si sono messo per fare questa regolazione straordinaria ha sido molto difficoltosa per gli immigranti, no? Uno dei requisiti fondamentali era lo antecedente penale.
Era una delle cose che si richiedeva per la regolarizzazione dei migranti, era non avere non avere commesso nessun reato né alla Spagna né al paese d'origine.
E non un'offerta di lavoro, ma un lavoro concreto, no? Che la questione che era una grandissima difficoltà di che il 1,5 milioni di migranti che c'erano senza permesso di soggiorno alla Spagna possano entrare con questo permesso, no? Questo credo che è una questione molto interessante per vedere la logica della gestione, del management della migrazione che c'è l'Europa. Oggi la gestione di un'inclusione selettiva di una parte della forza di lavoro e una segmentazione di questa forza di lavoro. Per una parte si bisogna forza lavoro senza diritti, che è più facile da sfruttare, e altra parte che la mettiamo all'interno di lavoro regolato, che permette anche, no, l'incremento del soldi pubblici, no? Credo noi abbiamo parlato da tanti anni su un'idea di Europa è una fortezza, no? Una fortezza, no? E credo che oggi si vede che questa idea è perlomeno insufficiente per vedere che non è solo è un indurezzimento della politica di confine esterno, ma è una gestione complessa di inclusione di questo lavoro migrante, no? Hay una serie de conceptos que nos parecen bastante interesantes para pensar lo que está sucediendo con nuestra fuerza de trabajo inmigrante, que son por un lado la archiconocida precarización, pero también la etnización y la sexualización del mercado de trabajo en España, ¿no?
Ci sono vari concetti interessanti che spiegano un po' qual è la situazione del lavoro, cioè la forza di lavoro migrante. Da una parte la precarietà, come tutti conosciamo, però da un'altra parte c'è anche la genizzazione e la sessualizzazione dalla forza lavoro stessa.
Questo vuol dire in alcune forme che i settori che dove i migranti si stanno insertando sono molto specifici, no? Per un lato l'ultima regolarizzazione è una parte molto importante di lavoro migrante, sono impiegato le donne nel servizio domestico, lavoro di cura, no? E le uomini nella costruzione. E soprattutto c'è una grandissima borsa di lavoro nero, che le donne sulla prostituzione e gli uomini in tutto tipo dell'economia informale nera, che ci sono in tanti, no? E questo è una cosa che mi sembra che è molto interessante, la cosa che diceva prima Sandro, è come si sta facendo un fissamento della forza lavoro a livello non solo di settore, anche di località, di geografia, no? La última regularización, el primer contrato de permiso de trabajo, obliga a los inmigrantes a estar en un sector y en un lugar determinado y no poder cambiar de lugar si no consigue otro, el siguiente permiso de soggiorno.
Cioè il permesso de soggiorno, il permesso di lavoro legato a questo dall'ultima legge di Zapatero fissa ai migranti, cioè lega ai migranti sia un settore concreto dell'economia come a una zona geografica concreta, e quindi per cambiare lavoro, per cambiare città dove si lavora c'è bisogno di avere un altro permesso di soggiorno, e quindi finché non finisce il primo non si può cambiare né settore né zona geografica.
Un'altra cosa, un altro successo legislativo che è anche interessante per vedere come stanno trasformando il sistema di confini, è lo che si è chiamato a Barcellona l'ordinanza per il civismo, che è una nuova ordinanza che gestiona lo spazio pubblico e che costruisce checkpoint metropolitano, no? Allo stesso caso che la Vallier, no? Che questa costruzione di zona metropolitana di confine interno, stanno producendo tutti i giorni detenzioni, controlli in tutte le città sotto questa ordinanza del civismo, no? Che gestiona le attività che si possono fare in la calle, per esempio gestiona si se pueden vender CDs de música en lo que se llama el Tom Manta, en la piratería, que es un trabajo que normalmente suelen hacer los inmigrantes, la venta ambulante, que es una cosa que también hacen mucho los inmigrantes en Barcelona, así como una serie de actividades vinculadas a la inmigración que portan de una manera muy fuerte un control y una multiplicación de las fronteras internas, ¿no?
Questo, cioè, parla di un ordinamento che ha fatto il Comune di Barcellona, abbastanza simile a quello fatto da Cofferati a Bologna, ad esempio, che stabilisce checkpoints metropolitani, nel senso che sanziona tutti i tipi del lavoro informale che fanno soprattutto gli immigranti, tipo la vendita in strada di birre o di musica, il resto di attività di lavoro informale che è un'attività ovviamente dove quasi tutti sono migranti. Questo ordinamento che è stato approvato dicembre dell'anno scorso trasforma lo spazio urbano di Barcellona e lo fa diventare una vera frontiera, un confine interno, un confine metropolitano.
Dopo vado sulla questione di confini esterno, no? È molto conosciuta tutta la cosa che hanno successo su Ceuta e Melilla, no? Queste esperienze di auto-organizzazione e di attacco coordinato di migranti al confine, che mostrano la capacità e l'autonomia dei migranti per fare il tentativo di tagliare i confini, no? Però credo che è molto interessante guardare un po' sulla gestione, come ha gestito il governo Zapatero questa crisi, tutti sapete che hanno ammazzato tra il governo, tra la polizia marocchina e anche spagnola, 11 persone, anche la deportazione dopo hanno morti vicino a 30 persone in queste deportazioni informali al deserto, no? È paradossico che una paradossa che un governo ti parla come un governo di democrazia, di tolleranza, di multiculturalismo, allo stesso tempo ha fatto una gestione militare di un problema di confine, no? Credo che è molto chiaro vedere la duplicità di queste doppio livello, no? Per un lato una creazione di tutta una pratica umanitaria, la ONG vinculata al governo, e allo stesso tempo la gestione securitaria, anche paranoica, del confine, no? Zapatero c'è la grande abilità di mettere insieme queste due pratiche come se fossero la stessa cosa, no? E ha gestito tutti i mezzi di comunicazione, anche il governo ha gestito tutta questa crisi come una crisi umanitaria, no? Dove c'era due possibilità per gli immigranti, no? Una declarazione molto interessante che ha fatto uno di questi immigranti con los que trabajábamos, porque nosotros con Inimea Estrecho tenemos compañeros que trabajaban en la otra orilla, decía: tenemos dos posibilidades, o morimos y estamos controlados por las mafias y somos víctimas de un desastre humanitario, o si nos defendemos y nos autoorganizamos, somos malos o mafias, ¿no? Es como una doble alternativa que siempre sitúa a los inmigrantes como víctima, ¿no? De procesos y nunca como sujetos políticos, ¿no?
Cioè, parla di una dichiarazione che ha fatto un immigrante che era si aspettava per prendere uno di questi cayucos e che in Inimedia Estrecho, che lui diceva quando gli immigrati morti sono vittime, sono presentate pubblicamente come vittime, invece se ci organizziamo e se esercitiamo il diritto alla difesa, allora diventiamo mafia e siamo trattati come dei criminali. Quindi non sono mai immigranti soggetti attivi, soggetti politici, ma sempre vittime di altri interessi.
Ma la cosa che stiamo guardando, soprattutto negli ultimi anni, è questa cosa che abbiamo chiamato l'esternalizzazione del confine, che è anche una cosa che sta succedendo anche, penso, in tutta l'Europa, no? Le paesi limitrofe stanno assumendo un ruolo, no? Con i soldi europei o degli stati nazionali di diversi paesi europei, e stanno costruendo un confine esterno alla propria Europa, con la costruzione di CPT, con la costruzione di sistema di controllo pseudo militare umanitario in diverse zone, no? E questo è una cosa che si vede chiarissimo in Ceuta e Melilla, no? Ma è la situazione che ha sido molto, molto interessante per vedere dopo di queste barbarie che ha successo a Ceuta e Melilla, e come il governo Zapatero ha lanciato il Plan Africa, che è un tentativo di riorganizzare i rapporti con tutti i paesi africani e costruire un consenso fortissimo sulla sua gestione di confine, no? Questo ha fatto che i percorsi di auto-organizzazione di migranti hanno scelto altra via, un'altra forma per trovare la possibilità di arrivare al continente europeo, no? E questo ha fatto che i flussi di migranti abbia scelto andare verso la isola di Canarias. Suppongo che ce l'avete presente, che queste isole sono molto più vicine all'Africa che no, di diverse parti è più facile arrivare di qua, no? Ma la questione è che abbia la propria intelligenza, anche la rete migranti, la sua comunicazione, la sua conoscenza di percorsi migratori hanno fatto che il grande flusso di migranti trattano di arrivare alle isole Canarie e dopo arrivare alla Spagna, no? Soprattutto dell'Africa subsahariana, no? Ma la cosa che sta succedendo è due o tre mesi le ultime due o tre mesi la situazione è che tutti i giorni arrivano una centinaia, 200 tutte le settimane su mille di migranti a queste isole. La questione è che il governo Zapatero ha trattato di fare un'offensiva diplomatica per gestire accordi bilaterali con tutti questi paesi, no? Per esempio ha fatto accordo con Senegal, anche sta facendo un grosso lavoro con Mauritania per gestire e costruire un nuovo tipo di polizia umanitaria, no? E transnazionale, che dipende dai soldi europei, anche spagnolo, ma che è gestita tra i poliziotti, piccole mafie locali e anche i poliziotti spagnoli che lavorano là, no? Molti parlano di trattare di costruire un organo, una polizia euromediterranea che tratta di gestire questi problemi, no? Credo che è un'altra questione che vediamo che sta convertendo in una questione molto importante, un divenire produttivo di tutta la zona frontiera del confine. Credo che c'è un business fortissimo, gigantesco, in molti sensi, grandi flussi di soldi si gestiscono in queste costruzioni di confine, no? Cioè, per un lato hai la gestione della frontera, no? Come si creano imprese private di gestione dello flusso fronterizo, no? Y por otro lado hay una cantidad de zonas vinculadas a la frontera, como el Ejido en Almería o en Huelva, que están vinculadas a la movilidad de esta fuerza de trabajo inmigrante.
Da una parte c'è una gestione, un management della frontiera stessa, del confine stesso, ma da un altro intere zone geografiche legate assolutamente al flusso attraverso questa frontiera, come sarebbe el Ejido in Almería o altri paesi.
Ma termino con questa parte, con una cosa che è successo prima di ieri, che hanno fatto un accordo negli ultimi mesi con Senegal, no, per fare un accordo bilaterale per fare repatriazione, espulsioni, e la cosa che è successo è che hanno preso a un centinaio di migranti il governo spagnolo e l'ha messo in un aereo e sin dirle dove andavano, anche attraverso bugie e attraverso
praticamente quello che è successo è che 99 migranti sono stati obbligati a salire su un aereo dicendogli che andavano in Spagna e invece li hanno portati in Senegal, li hanno espulsi, e con le manette e tutto quanto. E quindi quando sono arrivati lì hanno denunciato questa pratica dal governo spagnolo accordata col governo di Senegal, e il governo di Senegal ha rifiutato di avere più, cioè di accettare più deportazioni finché non si facciano in un'altra forma.
Va bene, ma questo è un po' un quadro molto schematico della situazione paradossica che c'è alla Spagna. Un governo di centro-sinistra, chi parla di pace, che ritira le truppe e allo stesso tempo ammazza di forma umanitaria gli migranti, che tratta di contenere la voglia e il desiderio di inventare una vita diversa, no? Che portano gli immigranti, no? questo c'è una grande capacità di prendere il consenso che produce su otto temi per gestire questi questioni di migranti. Adesso vi a parlare della seconda parte che voleva parlare sui problemi. L'altra cosa abbiamo parlato di tre immagini, parlo di tre problemi che sono collegati ai percorsi, ai movimenti, anche la situazione che abitiamo, no? Soprattutto in due livelli, no? La lotta per l'immigrazione, contro i confini interno e anche esterno, che portano avanti dei migranti ma anche dei precari, e dopo la lotta dei propri migranti che sono anche diversa, anche incrociata, no? Ma le problemi che sono un punto di partenza per noi le diverse cose che stiamo facendo e trattano di vedere quali sono le difficoltà di costruire questi tipi di percorsi, di attaccare questa situazione, no? Per un lato le tre domande sono che stiamo trattando di ragionare, anche di praticare. Uno è come attaccare la prima è come attaccare il governo progressista del governo Zapatero, e con il gran consenso che genera, e che non si sale della politica del welfare e della politica dura di gestione di frontera, no? Che è un governo che tiene un gran consenso sociale cada vez más, y que hay que repensar cómo atacarlo, ¿no? Que no es lo mismo que atacar el gobierno conservador del Partido Popular.
La prima cuestión, la prima dificultad que abbiamo es cómo agir davanti a un gobierno de centro-sinistra que construye, se legitima a través de un fuerte consenso intorno a se stesso, e attraverso politiche come del ritiro delle truppe, politiche sul morale, tutti quanti, e quindi che configura uno scenario completamente diverso di quello che era il panorama durante i governi della destra, i governi conservatori. Quindi come agire davanti a questo nuovo scenario?
L'altra pregunta que nos hacemos tiene que ver mucho con una experiencia de nosotros lo hemos llamado un devenir común de precarios inmigrantes, ¿no? Como este cruce entre las constelaciones de precarios del trabajo, ya sean autóctonos o inmigrantes, cómo se cruzan, ¿no? Los precarios inmigrantes y los precarios autóctonos, podríamos decir, ¿no? Cómo se construyen nombres comunes, imágenes, procesos de organización dentro de esta diversidad, ¿no? De diversidad de trayectoria, de diversidad de procesos de formación, de lenguaje, pero aparte esta parte enormemente común que parte de no de ninguna ideología, sino de una cotidianidad de derechos negados, de la dificultad del acceso a la casa, de la dificultad del acceso a una ciudadanía plena, una ciudadanía no vinculada ni al Estado-Nación ni al mercado de trabajo existente, ¿no?
La seconda difficoltà è quello che abbiamo che avere con quello che abbiamo definito come il divenire migrante o il divenire precario, cioè il divenire migrante dal precario e precario dal migrante. Nel senso, come costruire sia nomi, immagini, spazi e linguaggi comuni, come costruire spazi di azione comune, però che non siano spazi fondati sull'ideologia, ma su bisogni concreti, su necessità concreti materiali, cioè sulla necessità della casa, del reddito, sulle necessità da nuovi diritti.
Come vedete le domande sono molto collegate, no? La terza domanda credo che una domanda del nostro tempo che vincula lo stesso ai migranti, che ai precari, anche tutte le forme organizzative, che come ci organizziamo, come costruiamo forma di auto-organizzazione, organizzazione sociale, e la società della dispersione, e la società della precarizzazione, della mobilità, della società di controllo, no? di questa incoscia tra precarizzazione, società di controllo, dinamica della guerra nel senso di produzione di nemici, di minoranza etnica autoreferenziale anche reattive, in definitiva come facciamo come possiamo costruire organizzazione con questo livello di mobilità della forza lavoro migrante anche precaria, no? Che credo che ci sono domande di nostro tempo fondamentale che anche sono collegate con questa cosa che parliamo di divenire comune di migranti precari, no? Ma solo parlare brevissimo di tre cosa stiamo trattando di fare, cosa che sono i fenomeni di lotta dei migranti, anche di lotta dei precari migranti, dei percorsi che stanno succedendo in Spagna che trattano di prendere questi problemi, questi nodi fondamentali che ci abbiamo davanti, no? Rispetto alla prima domanda che stavamo parlando su come fare un immaginario oltre del governo del centro-sinistra di Zapatero che parla tutti siamo amici degli immigranti e allo stesso tempo li ammazziamo i confini, la caravana che abbiamo fatto con a Ceuta, 400 attivisti che non so se conoscete, che è stata una bella esperienza, c'erano anche alcuni compagni che sono qui presenti italiani che hanno stato con noi, è stata un'esperienza molto bella anche per noi, perché abbiamo riuscito a portare avanti un'iniziativa con gente soprattutto di la Spagna, di Barcellona, Sevilla, Malaga, Granada, Madrid e anche con alcuni compagni europei, no? E non sembrava che sia una molto iniziativa interessante anche al prossimo iniziativa che stiamo trattando di costruire del conflitto intorno a altre forme di gestire l'immaginario, il problema dell'immigrazione che non è tra l'umanitarismo ma è che tratta di al di là di queste dinamica molle, no? Anche l'assalto alle diverse CPT che ci sono è una bisogna fondamentale che tratteremo di fare le prossime anni, no? Dopo come vedete non risolviamo i problemi ma parliamo un po' di alcune esperienze singolari e parziali che stanno trattando di affrontare questi problemi. Dopo sui problemi di precari migranti, come produrre spazi comuni, segni comuni, linguaggio, no? Che permettono la comunicazione tra di loro, ce l'abbiamo alcune esperienze interessanti, no? Per un lato ci sono diversi pezzi di gruppi che ricercano su lo che alcuni chiamano le luoghi i luoghi malditos maldetti da alcune forme, se facciamo una genealogia di come si è costruito la casa operaia possiamo vedere che le associazioni deportive, le taverne di proletari, i luoghi malditi, come si dice? Maledetti, malfamati, sono antecedenti fondamentali per i politici dell'organizzazione, possiamo dire, più politica, no? Noi stiamo trattando di fare anche ricerca politica, inchiesta su luoghi come Internet Point, di migranti, che ci sono veramente spazio interessantissimo di ricercare. Anche stiamo trattando di costruire spazio di incroce tra i migranti precari, per esempio il nostro centro sociale a Malaga è totalmente pieno di migranti perché la gente si è sposato, ci sono un sacco di rapporti anche umani, no? E dopo credo che una iniziativa che faremo tra due settimane a Barcellona, che è la seconda esperienza questa di questa caravana europea, che invitiamo a tutti a che venite con noi a trattare di fare una svolta di ragionamento su trattare di colpire il confine interno, non solo il confine degli Stato-Nazione ma tutti questi dispositivi di controllo interno della mobilità di CPT quotidiano, della difficoltà di prendere la casa per i migranti, vedere come facciamo con i problemi concreti che ci sono a Barcellona, pratica che possono dismontare, no? Queste difficoltà continue che ci sono anche per i migranti e anche per i precari, no? Forse vai fa una puntiglia, perché lui sta. Voleva fare una puntiglia, ha detto?
Beh,
No, semplicemente molto brevemente quello che vorremmo fare a giugno è portare l'esperienza che ci ha portato a Ceuta verso, non più verso i confini esterni dell'Unione Europea, dalla costruzione dell'Europa, ma sulle confini, cioè sui confini metropolitani, sui confini interni, cioè su tutti quei spazi che negano diritti ai migranti e tutti quei dispositivi di controllo della mobilità dentro le nostre città. E quindi cioè portare avanti diverse iniziative durante questi giorni che riguardino i CPT, i diversi checkpoint che ci sono alla città e così via.
Adesso la terza domanda che facevamo prima era come facciamo organizzazione intorno alla intensissima mobilità che ci sono di precari migranti, no? Noi abbiamo imparato che negli ultimi anni che lavoriamo abbiamo fatto un sacco di occupazioni con migranti, anche una lotta molto forte negli ultimi 6-7 anni, abbiamo vinto abbastanza soprattutto per permessi di soggiorno tra i cicli di lotta che sono stati, abbiamo imparato molti di migranti su questa questione dell'organizzazione in rete, no? Perché per esempio mi ricordo un aneddoto, stavamo discutendo se dobbiamo fare un'occupazione per cominciare una lotta con i migranti e c'era un dubbio perché molti di loro c'erano dubbi di fare questa occupazione nella chiesa, così, no? E uno dei compagni di Ghana ha ricevuto una chiamata telefonica che era il suo fratello che aveva fatto una lotta in Francia 5 anni prima e l'aveva vinto, no? Le ha detto: ragazzi, andate avanti che vai a vincere, no? Non ce l'avete niente da perdere, e l'abbiamo fatto e l'abbiamo vinto, no? Questa memoria diffusa di corpi post-nazionale di migranti, questa interconnazione delle reti di comunicazione di migranti, penso che ci sono molto interessanti a ricercare e anche a produrre, no? Per me mi sembra che stiamo lavorando su un progetto che si chiama La Guia, Guia per la Libertà del Movimento e il Ferrocarril Clandestino, no? Che è un progetto di mettere in campo un manuale di supervivenza per migranti, per trovare con tutti i trucchi legali, la forma di trovare servizi, spazi come centri sociali, per collegare la mobilità migranti che arriva di Ceuta, Melilla, anche di Canarias, con i compagni di Malaga, Sevilla, Granada, Madrid, Barcellona, che da alcune forme sempre stanno collegati, no? Sarebbe anche bello poter farlo a livello europeo, no? Questo tipo di lavoro, no? Perché la gente arriva alla Spagna e dopo va a Francia, dove c'è lavoro, dove c'è comunità di amici, dove c'è possibilità, no? E questa interconnessione della mobilità va allo stesso tempo che l'emergenza di diverso spazio biosindicale, di sportelli che stiamo costruendo allo stesso tempo che questo progetto della guia, no? Sono diversi sportelli in tutto l'estato spagnolo che sono collegati a questo manuale, a questa rete che sta costruendo, no? E per finire, bueno, racconto brevissimamente un'esperienza che per me è molto interessante, soprattutto in questo contesto, che è l'esperienza di un sindacato molto anomalo che c'è la Spagna di 30 anni, nel sud della Spagna, che si chiama SOC, Sindicato Obrero del Campo, che sono...
È un sindacato da stagionali, dai contadini stagionali che vengono contrattati giorno a giorno e che tradizionalmente erano lavoratori dal sud e che da 10 anni sono soltanto migranti. E tutta la zona che va dall'Almeria, dall'Ejido, Almeria, così, fino a Huelva, all'altro, tutto il sud della Spagna.
Sud della Spagna, ma è una composizione è strana e curiosa, anche molto interessante, perché prima sono gente di 30, 40, 50 anni che lavorano tanti anni sui paesini, no? E lavorano come precari, da alcune forme non c'erano nessuna regolazione di lavoro, ma negli ultimi anni, come diceva Ivai, ci sono grandi borse di migranti che sono in alcune parti in zonificazione dell'economia in luogo singolare e hanno entrato al sindacato, no? Per esempio all'Almeria. E questo sindacato c'è di più di 5.000 affiliati, tesserati. Ma la questione interessante è che tu, in Almeria ci sono tutti i compagni sono tutti migranti. Noi abbiamo mandato quando questa manifestazione abbiamo mandato l'ultima lotta per allargare la possibilità di che più gente prenderà il permesso di soggiorno, abbiamo mandato un corteo con loro, erano una cinquantina di compagni di Malaga, tutti bianchi. E quando eravamo arrivati conoscevamo, no, questi percorsi, no, però eravamo impazziti, erano 5.000 persone, quasi tutti migranti marocchini, senegalesi e subsahariani in generale, no? E un'esperienza molto interessante per vedere come si sta costruendo un fenomeno di auto-organizzazione migrante molto, molto interessante. Ma finisco con io credo che il tentativo di questo incontro è pensare qual è l'interconnessione tra queste figure migranti precaria in questa dinamica della mobilità. Questa domanda credo che oggi è una domanda di praticamente parte dei movimenti più interessanti dell'Europa. Io questo sono d'accordo, ma ci sono molti percorsi in campi, no, il percorso dell'Euromayday, anche percorsi di diverse reti sui migranti, reti che si stanno costruendo. E credo che dopo questo dobbiamo fare un ragionamento molto lungo sulla variabilità della cultura politica che ci sono nel movimento in tutta l'Europa, perché parliamo tantissimo dell'Europa, ma io credo che conosciamo pochissimo, nel senso di conoscere bene quali sono le forme di movimenti, della legislazione, dell'organizzazione dei migranti, delle diverse paesi che io cada vez que conosco más,
più conosco
vedo che meno sé ma e credo che dobbiamo costruire le condizioni per fare questa biosindicato europeo, federazione di spazi, di sportelli, anche di gruppi di ricercatori sulla precarietà, sull'immigrazione. Ma ancora penso che ce l'abbiamo la maturazione necessaria per costruire davvero questo come un spazio veramente europeo, perché no, non ci sono neanche traduzioni di materiali, neanche posta in rete di lavoro che si fanno, né conoscenza sufficiente di percorsi che ci sono, no? Questo non vuol dire che non dobbiamo trattare di farlo, credo che è fondamentale fare queste lavoro per costruire questo spazio di federativo europeo di lotta contro la precarietà e lotta contro il regime di confini, ma credo che stiamo trattando di cercare il meccanismo per produrre la possibilità di farlo, no, perché vogliamo andare molte volte troppo veloce. E è molto difficile fare capire anche, per esempio per me, e finisco con questo, è difficilissimo fare capire anche i percorsi come che ci sono in Italia e la Spagna. Nessuno capisce un cazzo della cosa che fai qua, ma questo è un problema gigantesco, perché facciamo lavoro con i compagni e la gente mi ammazza, stai dicendo, stai fuori, no? Chi ci sono di là, che cosa ci sono? Sono culture politiche anche molto diverse, anche organizzative. E questo credo che mi invita a fare un grosso lavoro di ricerca politica, di inchiesta sul movimento dell'Europa, anche di lavorare insieme davvero. Per esempio, questa cosa dell'appello, no? Le dicevo, credo che è bello l'appello che hanno scritto, no? Finisco. Sai che è bellissimo l'appello che hanno scritto, ma la prima referenza è una referenza che solo capiscono gli italiani. E così è impossibile fare l'Europa. Nel senso di scriviamo un appello tra di tutti, tra un processo di ragionamento insieme, e dopo lanciamo questa IBB tutti insieme. Ma dobbiamo darne un anno per fare questo. Non lo possiamo fare così. Bueno, questa è la mia intenzione. Grazie.